Nella introduzione alla Terre di Morso, De Martino attacca in modo abbastanza, attacca nel senso di inizia, in modo un po' sorprendente, diciamo, se riletto con occhi di anni dopo, perché fa sfoggio di quella che si è chiamata in termini successivi riflessività, che è l'atteggiamento raccomandato all'antropologia e all'etnografia moderna, soprattutto dopo appunto la cosiddetta svolta testuale o linguistica promossa dagli americani, in qualche modo continuatori di Geertz, Marcus Clifford e gli altri, quindi a metà degli anni 80, scrivere le culture, writing culture, eccetera, e cioè tematizzare la presenza dell'autore dentro la produzione etnografica. La consapevolezza degli autori di quello che stavano facendo e scrivendo era certamente elevata, però c'era comunque anche effettivamente l'impostazione che De Martino stigmatizza come naturalista, schematizzando molto. E cioè di positivista, cioè di presentare i risultati delle proprie indagini come delle scoperte che l'antropologo non fa altro che rilevare e raccontare tal quali le vede. E quindi tutto l'aspetto di costruzione del dato etnografico un po' trascurato. In realtà, se andiamo a leggere opere come quelle di George Stocking sul conto per esempio, dei lavori di Malinowski, vediamo quanto di consapevole c'è nell'allestimento di un'opera, per esempio, come Argonauti del Pacifico occidentale, compresa perfino l'impaginazione, dove mettere quali fotografie, eccetera. Ma in ogni caso, diciamo, nella storia dell'antropologia, questo passaggio della svolta testuale e linguistica è stato importante. Ma De Martino, 25 anni prima, cominciava il suo libro La terra del rimorso con l'introduzione parlando esattamente di questo e dicendo che era un'acquisizione importante per l'etnologia più recente, e una paginetta dopo chiama in causa Claude Lévi-Strauss, che per De Martino funge un po' da sparring partner, potremmo dire. Nel colloquio con Cesare Cases c'è, se ve lo siete letto, una frase che Cases riporta, in cui De Martino dice: lo dobbiamo distruggere. Ora è chiaro che chiunque di noi chiacchierando fa un po' di teatro, fa un po' di scena, esagera, eccetera, quindi non è che De Martino era distruggere Lévi-Strauss, però è anche indicativo, cioè non è un ingrediente, diciamo, che uno dice, che ne so, avrebbe potuto dire: però quel Lévi-Strauss grande, eh. Cioè, dice un sacco di cose che non vanno, però è un grande. No, comincia, lo dobbiamo distruggere. Quindi, diciamo, è proprio diversa l'impostazione. E ciò non di meno, appunto, dopo una pagina di introduzione di Terra del Rimorso, De Martino chiama in causa Lévi-Strauss dei Tristi Tropici. Siamo nel 61, è stato tradotto l'anno prima in italiano e il libro di Lévi-Strauss è del 55, in positivo, come testimonianza della nuova consapevolezza di chi fa ricerca in ambito antropologico e la fa mettendosi in causa, e la fa parlando del suo essere in causa, e la fa dicendo: noi andiamo lì per mettere in causa il mondo in cui siamo nati e che implica la messa in causa del sistema nel quale si è nati e cresciuti. Frase di Lévi-Strauss, De Martino fa queste citazioni e le fa in positivo. Quindi, diciamo, al di là di "lo dobbiamo distruggere", ma e nella fine del mondo è un interlocutore costante, forte, sostanzialmente in termini polemici, ma comunque è un interlocutore importante per De Martino, Lévi-Strauss. È una professione appunto di riflessività. E ancora una volta, ritornando sul tema e sull'approccio e sull'atteggiamento che conosciamo in naturalismo, storicismo e etnologia e intorno alla storia del mondo popolare subalterno 40-49, De Martino se la prende con l'etnologia che lui chiama, in questo caso, positivista, in cui l'etnologo faceva di tutto per sparire. Dice: certo, non ci perdiamo un granché, visto che le loro problematiche erano ben poca cosa, e se sparisce dalla scena, vabbè, non è sta grande perdita. Il problema è che sparendo, facendosi scomparire dalla scena l'etnologo, rende anche incomprensibile la sua ricerca e i suoi documenti ai suoi lettori. Cioè, De Martino non è che teorizza la soggettività nello scrivere, nel fare ricerca, eccetera. Teorizza l'oggettività, ma è un'oggettività alla quale si arriva. Non è un punto di partenza, non è un dato che già c'è, è una conquista. Infatti si chiama oggettivazione, che è un processo, cioè un qualche cosa che si fa, che si costruisce, che si consegue. De Martino dice: giustificare a se stessi e al proprio pubblico entrambi i termini del rapporto, cioè chi viaggia per conoscere e chi è visitato per essere conosciuto. L'oggettività per l'etnografo non consiste nel fingersi fin dall'inizio della ricerca al riparo da qualsiasi passione, col rischio di restar preda di passioni mediocre e volgari e di lasciarle inconsapevolmente operare il discorso etnografico, ma si fonda sull'impegno di legare il proprio viaggio all'esplicito riconoscimento di una passione attuale, congiunta a un problema vitale della civiltà cui si appartiene, a un nodo della prassi, a uno stimolo della historia condenda e delle res gerende, cioè della storia da fondare e delle cose da fare, e nel raccontare come quel patire, le passioni, fu faticosamente oggettivato. Questo mettersi in scena consapevole, critico e autocritico del ricercatore è ciò che rende comprensibile il ricercato al pubblico. Cioè, se io, De Martino, che vengo dalla civiltà europea, vado altrove, e questo altrove può anche essere molto vicino, solo se in quanto rappresentante dell'alta cultura e della civiltà europea mi metto in causa, mi racconto, spiego perché ci sono andato, che cosa mi è successo, come mi sono trasformato, eccetera, rendo anche comprensibile a chi mi legge quello che è successo lì. Fuori di questo, quando c'è la pura e semplice sparizione del soggetto ricercatore, c'è una raccolta di figurine, c'è un qualche cosa di del tutto incomprensibile, irrilevante e insensato, cioè manca il senso, il lettore non si dà conto del senso, la ricostruzione del senso della propria ricerca che esplicitamente fa il ricercatore è l'unica strada per farsi capire, per dare strumenti di comprensione anche a chi legge. Queste sono tematiche che, appunto, ancora una volta in De Martino ritornano in contesti diversi, e io rileggendo per oggi questa introduzione della Terra del Rimorso ho trovato un asterisco che a fianco a una frase appunto della prima pagina, quando dice parla dei poveri Spencer e Gillen che fanno ricerca per Fraser in Australia alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, cioè la fanno per sé, ma insomma sono gli interlocutori principi di Fraser che se ne sta in Inghilterra. Dice alla fine di queste letture gli stessi Aranda restavano per il, cioè questa popolazione australiana, restavano per il lettore una umanità casuale, un mostruoso pettegolezzo della storia umana, la cui cifratissima stranezza non valeva a correggerne la futilità. Se non c'è un problema storico dietro e non c'è il racconto dell'attraversamento di questo problema e della sua oggettivazione da parte del ricercatore, resta futilità e pettegolezzo. La parola pettegolezzo, appunto, mi ci trovo un asterisco che dice fine del mondo, pagina 281. E nella fine del mondo, che poi in definitiva qui siamo nel 61, è di pochissimi anni dopo, lui muore nel 65, ci sta lavorando, quindi sono esattamente gli anni successivi, c'è un lungo passo, appunto, a pagina 281 della fine del mondo, in cui ricorre tale quale questa frase del pettegolezzo, in un contesto per certi versi simile e per certi versi diverso. Diverso nel senso che a dire le stesse cose che stanno qui nella fine del mondo, nell'introduzione della Terra del Rimorso, De Martino arriva subito dopo aver citato Lévi-Strauss, e cioè dice con Lévi-Strauss: noi andiamo lì per mettere in causa il mondo da cui veniamo, ma attenzione, non dobbiamo mettere in causa tutto. Il passo della fine del mondo è esattamente parte da qui, non dobbiamo mettere in causa tutto. E la frase del pettegolezzo nella fine del mondo era in realtà nel contesto di una difesa della civiltà europea e della impossibilità da parte di chi ne fa parte di tirarsene fuori, e questo era un altro modo per rendere incomprensibile, se ci si tenta di tirarne fuori, di rendere incomprensibile il proprio discorso. Per l'europeo la sua, siamo nella fine del mondo, per l'europeo la sua civiltà è il suo stesso pensiero ed è qualcosa di più, un bene da difendere, da accrescere, da dilatare. Si può continuare a pensare scegliendo i propri problemi dentro le grandi alternative che la propria civiltà pone, ma non si può porre la propria civiltà accanto alle altre, cioè tutte sullo stesso piano, e tutte considerarle come prospettive alla pari, da scegliere alla pari come punti di vista giudicanti. Non si vince così il provincialismo culturale. Si deve dialogare col mondo, ma la propria parte bisogna conoscerla bene, altrimenti si rischia di cadere in un enorme pettegolezzo, in un chiacchierare ambiguo e sciocco, in un camaleontismo che simula l'apertura e la varietà di interessi, ma che è solo la maschera di una abdicazione senza limiti. Quindi dice esattamente le stesse cose che dirà nell'introduzione alla fine del mondo, ma qui il contesto è tutto intero della difesa dello stare dentro la civiltà europea come unico modo per non cadere da parte dello studioso, del ricercatore, eccetera, nel pettegolezzo. Il problema è quello, appunto, le strade per rendere intelligibile e dotato di senso il problema su cui si indaga. Il fatto di mettersi in campo come ricercatore è una cosa diciamo importante, su questo cita Lévi-Strauss dei Tristi Tropici e dice che questa prospettiva, appunto, fa tre citazioni dai Tristi Tropici per questo andare lì per mettere in causa il sistema nel quale si è nati e cresciuti. Poi un'altra frase famosa del Lévi-Strauss dei Tristi Tropici, dove dice che c'è una parola che presumo non è casuale la citazione, dice Lévi-Strauss, citato da De Martino: se l'Occidente ha prodotto degli etnografi è perché un cocente rimorso doveva tormentarlo, l'Occidente, obbligandolo a confrontare la sua immagine a quella di società diverse, nella speranza di vedervi riflesse le stesse tare e averne un aiuto per spiegarsi come le proprie si fossero sviluppate. L'etnografo si può tanto poco disinteressare della sua civiltà e declinare ogni responsabilità delle sue colpe, che la stessa esistenza di etnografo è incomprensibile, se non come tentativo di riscatto. La condizione di etnografo è simbolo di espiazione. Questo dice Lévi-Strauss, e riscatto, colpe, sono parole che abbiamo già conosciuto nel lessico demartiniano di qualche citazione che abbiamo fatto da note lucane, da note di viaggio, eccetera, e De Martino le mette qui, queste frasi di Lévi-Strauss, a testimoniare una nuova consapevolezza che l'etnologia sta acquisendo in fase di fine del colonialismo, di disponibilità di strumenti nuovi come la psicanalisi e il marxismo. Questi tre elementi mette in fila De Martino: fine del colonialismo, marxismo, psicanalisi come strumentario, diciamo, contesto storico nuovo e strumentario nuovo. E dice De Martino: in questa prospettiva il viaggio etnografico si colloca nel quadro dell'umanesimo moderno come il rovesciamento totale del viaggio mitico nell'aldilà che maghi, sciamani, eccetera, eccetera. Il viaggio che facciamo noi, dice De Martino dopo le parole di Lévi-Strauss, è il contrario del viaggio dello sciamano. Lo sciamano abbandona l'umanità provvisoriamente, abbandona la storia provvisoriamente per salvare dalla storia il gruppo, diciamo, del quale è garante e del quale fa parte. L'etnografo non fa il suo viaggio per uscire dalla storia e per abbandonare l'umanità, fa il viaggio per mettere in causa un pezzo di umanità, la sua, confrontandola con quella di altri. Quindi non è in causa l'umanità in quanto tale, ma un pezzo di umanità con l'obiettivo di un incremento alla fine del viaggio. Però, qui arriva il però, che è la cosa di cui parlava nel passo della fine del mondo che leggevo prima: non possiamo mettere in causa tutto. Questa è poi la separazione dalla strada di Lévi-Strauss e uno dei fili della discussione con Lévi-Strauss nella fine del mondo. Non possiamo mettere in causa tutto allo stesso modo. Il relativismo estremo è appunto una delle altre strade che ci portano al pettegolezzo, al chiacchiericcio, alla futilità, cioè al non poter capire niente, noi che cerchiamo di capire, e quindi a non poter spiegare niente a chi ci legge e a chi ci ascolta. Che cos'è, dice nella introduzione qui della terra del rimorso De Martino, che non possiamo a nessun costo abbandonare e che è proprio della nostra civiltà? Il risultato fondamentale dell'umanesimo di cui siamo, volenti o nolenti, gli eredi, cioè la coscienza della origine e della destinazione umana di tutti i beni culturali. L'origine e la destinazione umana di tutti i beni culturali. Anche di quelli, inciso, anzi, virgolette, soprattutto di quelli che includono in un modo o nell'altro il pensiero di una origine o di una destinazione metastorica, extramondana, divina della cultura. Noi non possiamo abbassare le armi della critica davanti al numinoso, al divino, e rinunziare a trovare gli uomini e le motivazioni umane che l'hanno di volta in volta generato. Gli uomini e le motivazioni umane hanno di volta in volta generato il divino. Ritrovare queste motivazioni nella concretezza delle diverse situazioni culturali. La coscienza della origine e della destinazione umana di tutti i beni culturali non è una fra le tante coscienze possibili che se ne può avere, ma è la nostra stessa coscienza di etnografi che ci segue come un'ombra. È lo strumento di analisi più indispensabile che portiamo con noi. È la bussola, è la pietra di paragone, è il metro di Parigi, quello che è proprio lungo un metro preciso che si usa per misurare gli altri metri. Senza di questo non capiamo niente e di questo non possiamo fare a meno, non possiamo metterla a disposizione di tutto il resto, sullo stesso piano di tutto il resto che andiamo vedendo in giro. Senza di questo c'è pettegolezzo, non rimane che nei nostri resoconti non rimane che pettegolezzo e chiacchiericcio. Nella fine del mondo si esprime poi in termini anche più, diciamo, più robusti, ma anche qui teniamo conto che la fine del mondo sono scritti sempre molto sorvegliati, molto sofisticati, eccetera, di un grande autore come Ernesto De Martino, ma non sono destinati in linea di principio alla pubblicazione, vale un po' come dobbiamo distruggerlo. Quindi, insomma, uno ci deve anche fare la tara. Alla fine di questo passo che citavo prima, la definizione che dà della civiltà europea è in questa fortezza che dobbiamo scegliere il nostro posto di combattimento. Frase famosa, se non ho ben detto, un eurocentrico è un etnocentrico assoluto. In realtà la sua prospettiva è assolutamente diversa. Infatti nel Terra del Rimorso, che ha scritto ed è destinata a pubblicazione, si esprime con non minor nettezza di contenuto, ma in modi diversi nella forma, cominciando a prendere in ostaggio il buon Lévi-Strauss e a schierarlo dalla sua parte, non con un dobbiamo distruggerlo. Diceva?
No, io mi sono perso anche un passaggio logico, nel senso che allora quando parlava di, vabbè, dice che lo sciamano appunto è quello che abbandona momentaneamente la storia per salvare il gruppo sociale, e Trump invece non fa la stessa cosa e non cerca di abbandonare la storia, bensì non ha capito cosa fa. E poi mi sono perso l'altro passaggio logico che poi collegava al fatto che fondamentalmente De Martino dice che cioè vanciamo contro il relativismo culturale e dice che non si può mettere in causa tutto allo stesso modo, e poi però lì mi sono un attimo perso appunto la logicità del discorso.
La logica è questa, cioè il rovesciamento del viaggio dello sciamano è che il concetto di destorificazione del negativo, le pratiche di destorificazione varie, la lamentazione funebre, la magia lucana, eccetera, eccetera. Il viaggio sciamanico è una di queste, e lì poi c'è tutto il problema, ma non né ci siamo addentrati un granché, né lo farei adesso, la realtà dei poteri magici, eccetera. Lo stato di trance è uno stato reale, lo stato di trance e dello sciamano. Poi fin dove si spinge tutto questo non è dentiace. Ma il concetto di destorificazione è appunto destorificazione, cioè uscire dalla storia, provvisoriamente, temporaneamente, attivare delle procedure che il gruppo riconosce e nelle quali il gruppo si può riconoscere, per fare come se la storia non stesse fluendo. È un modo diverso di starci come se non ci si stesse per fronteggiare momenti di crisi. Se interpello appunto il mago, lo sciamano, eccetera, o il fattucchiere per un problema specifico, ci sono delle pratiche che si fanno per intervenire in un momento di crisi come se la crisi fosse superata. La debolezza, per esempio, della magia lucana è che è proprio, stiamo ai residui, e quindi è proprio come un fare finta, grosso modo. Quando un'intera civiltà, e lui addirittura si spinge a chiamarlo mondo magico, ruota intorno a questo tipo di sistema, allora è molto più potente ed efficace la faccenda. Però è una dimensione diversa rispetto alla storicità. Destorificazione, la pratica dell'etnografo, è un arricchimento della storia, è una specie di iperstoria, è una storia al quadrato o al cubo, e quindi il contrario di una de-storia. Solo che questa storia al quadrato o al cubo la fa passando per una messa in causa, per una messa in crisi. Forse è una cosa assurda da dire, ma è una specie di vaccinazione. La vaccinazione come si fa? Ti devi inoculare un alcunché che è un pezzettino di malattia, superata quella micro malattia sei più forte, non ti viene la vera malattia. Ti metti a confronto con pezzi di mondo e di umanità che ti mettono in crisi. Lo scandalo etnografico di cui appunto parla lungamente nella Fine del Mondo, e ti senti un verme, tu intellettuale piccolo borghese che stai lì e hai avuto il diritto, dalla quello che diceva, che abbiamo letto nelle note lucane, io mi vergogno del diritto che ho avuto di studiare, di riflettere, di star comodo, eccetera eccetera, se mi confronto con i debiti di Rocco Tammone. Però questo mi arricchisce, mi fortifica, e io insieme ai Rocco Tammone e insieme a, in futuro non nell'immediato, ma alle tarantate del Salento, staremo tutti in una storia migliore. Il viaggio etnografico, mettendo in crisi una serie di certezze del mondo da cui l'etnografo proviene, fortifica la coscienza storica, sociale, etica, conoscitiva dell'etnografo e attraverso di lui di tutte le persone che con lui entrano in relazione, quindi del suo pubblico, e questo in linea di principio, se il modello funziona, diciamo, è un contributo al miglioramento generale e collettivo. Però dice, questo non vuol dire essere tutti sullo stesso piano. La conquista del... Questa era la cosa che avevamo accennato nel breve articolo di Remotti, che confrontava appunto la prospettiva di Lévi-Strauss e quella di De Martino. Lévi-Strauss non è interessato a una gerarchia e ad avere in mano metri di Parigi per misurare le culture. Lévi-Strauss è interessato, e qui in una delle citazioni che De Martino fa correttamente è rappresentata questa cosa, parla di nella versione di Lévi-Strauss, e che sta nella citazione di De Martino: lo studio di questi selvaggi ci ha dato ben altro che la rivelazione di uno stato di natura utopico o la scoperta della società perfetta nel cuore delle foreste. Essa ci aiuta a costruire un modello teorico della società umana che non corrisponde a nessuna realtà osservabile, ma con l'aiuto della quale noi riusciremo a distinguere, eccetera, eccetera. La parola modello è proprio estranea al lessico, ma diciamo all'orizzonte demartiniano. È l'orizzonte di Lévi-Strauss. Per un orizzonte in cui l'obiettivo è costruire un modello della cultura e delle culture umane, tutte le culture effettivamente possono essere sullo stesso piano e non c'è bisogno di misurarle. L'ultima pagina di Tristi Tropici, che cerco sempre di citare tutti gli anni, ma vabbè, non la citerò, è una pagina in cui è una radicale messa in causa con l'io narrante che è l'etnologo Claude Lévi-Strauss, in cui si vede dove proprio il singolo essere umano, che in qual caso è lui, ovunque stia, in qualsiasi civiltà stia, dentro una foresta, in uno studio di Parigi, su una nave in transito fra i due, è sempre diciamo alle prese con determinati problemi, e in quel caso non ci fa differenza che sia una micro civiltà morente nel cuore dell'Amazzonia o la grande e potente potenza coloniale francese, non ci fa differenza, sono in causa questioni che riguardano l'essere umanità in quanto tale. Questa è una prospettiva che interessa anche De Martino, l'umanità in quanto tale, però declinata in modi diversi, e in cui il concetto di gerarchia è invece importante. L'umanesimo, la consapevolezza della integrale umanità, cioè laicità, dei beni culturali come destinazione e come origine, per De Martino è una conquista che ha fatto, che ha prodotto la civiltà occidentale e nessun'altra, e questa, i rappresentanti della civiltà occidentale, che è l'unica che ha prodotto gli etnografi che vanno in giro per il mondo a confrontare culture, non la deve perdere, perché se no si perde, appunto. Sì, uno può dire, va in giro senza bussola, impari a vedere le stelle, i modi per orientarsi sono tanti, le metafore sono sempre pericolose quando non le comincia, ma per De Martino perdere questa cosa non è possibile. Produce, cioè, se la perdi o non la vuoi tenere in considerazione, produci chiacchiericcio, pettegolezzo e futilità. Dice De Martino, è è lo strumento di analisi più indispensabile che portiamo con noi. Quindi questa è una prospettiva radicalmente diversa rispetto alla prospettiva relativistica, che per certi aspetti, appunto, soprattutto nel, qui non esplicitamente, ma nella fine del mondo più che esplicitamente, De Martino attribuisce a Lévi-Strauss. Ho risposto in qualche modo?
Sì, perfetto.
Qui poi nel passaggio successivo, nelle pagine successive, dice De Martino: considerazioni del genere non valgono solo per l'etnografia delle cosiddette civiltà primitive, ma anche per l'etnografia metropolitana, che era un tema che abbiamo visto che accennava anche la signorelli la volta scorsa, solo che poi arrivano a accenti un po' diversi. Sta nell'introduzione della Terra del Rimorso, quindi è un'indagine sul Salento, che sta a 400 km da Roma e a 10 ore di viaggio all'epoca da Roma. Oggi non è che siano tantissime di meno, ma all'epoca erano di 400 km più o meno, sono gli stessi, ed erano 10 ore di viaggio, quindi non i mondi lontani degli etnologi. Lui in qualche modo si sente in dovere anche di giustificare nell'introduzione la portata conoscitiva di questi distacco di soli 400 km, 10 ore di viaggio, e con queste altissime premesse da cui è partito dice: beh, queste però valgono, badate, pari pari anche per il lavoro che abbiamo fatto noi semplicemente andando nel Salento. Però e nel 61 è assolutamente fondato il discorso che sta facendo, dice: valgono anche per l'etnografia metropolitana, almeno nella misura in cui essa si rivolge allo studio di fenomeni arcaici. Qualche riga dopo parla di un incontro con comportamenti umani desueti e che si oppongono al sistema nel quale siamo nati e cresciuti, citazione dalla citazione di Lévi-Strauss. Quindi in qualche modo qui sta disegnando come compito e anche limiti del lavoro dell'etnografo metropolitano il lavoro sull'arcaico, su qualche cosa che è esattamente equivalente al primitivo di cui si occupano in mondi lontani gli etnologi, e che mette in causa il sistema nel quale siamo nati e cresciuti. Lui in qualche modo sta nel siamo nati e cresciuti ed è messo in causa dall'arcaico. Qui appunto si aprono un po' di domande, cioè l'arcaico allora è l'oggetto dell'etnografia metropolitana? Esaurito l'arcaico si esaurisce l'etnografia metropolitana? De Martino ha smesso di fare etnografia dopo la Terra del Rimorso. Cioè, arrivato a questo punto, non ha fatto più l'etnografo metropolitano. La signorelli abbiamo visto che, difendendo lo statuto conoscitivo dell'etnografia metropolitana, lei non la chiamava così, è la frase e la definizione di Martino attuale, diceva: i critici e quelli che dicono beh, insomma, non è vera etnologia, dai, su, andare in Salento per un mese non è la stessa cosa che andare per un anno lontano, lei dice: ma vi scordate che le differenze culturali non dipendono solo dal fatto che si parla un'altra lingua e si abita lontano e si è diversi di aspetto fisico, cose che in parte valgono praticamente appena esci di casa, ma non solo oggi, sempre, in parte. Lei dice: dipendono anche, sono correlate alle differenze sociali, egemonico, subalterno, fratture di classe, fratture culturali. Il fatto culturale corrisponde anche allo strato sociale. Quindi c'è un fondamento assolutamente fondato per fare etnologia a casa. L'etnologia at home era l'espressione che usava la signorella, equivalente all'etnografia metropolitana di De Martino. E questa è stata esattamente la motivazione della lettera D, di Dea, di cui si parla il 5 per questo fascicolo di Lares, cioè lo studio dei dislivelli interni di cultura gramscianamente associati alle classi subalterne, appunto. Però De Martino tutto questo non lo dice. De Martino continua a parlare di etnologia, continua a parlare di arcaico e di contrapposto al sistema nel quale siamo nati e cresciuti. E questo ricorda esattamente l'espressione, e lui ha un bel dire, io non lo direi più nella stessa forma, nella nota che ho letto prima, quello che diceva intorno alla storia del mondo popolare subalterno, quando diceva l'alta cultura, il compito dell'alta cultura è storicizzare il primitivo per impedire che rigurgiti, esattamente la figura che usa qui per usare la metafora del rimorso, che rigurgiti nel cuore della nostra civiltà, sempre l'esempio era Hitler, eccetera, i libri dell'anno zero di cui parlava Carlo Ginzburg. Storicizzare il primitivo lo fa l'alta cultura, ma lui lì parlava di sé come autore della storicizzazione, dell'intelligenza marxista, dei gruppi dirigenti dei partiti di sinistra che in qualche modo dovevano farsi agenti di questa opera di storicizzazione. Quindi qui io non sto dando nessuna risposta, segnalo delle questioni, diciamo che nella economia della teoria demartiniana e dell'approccio demartiniano e del rapporto fra etnografia e teoria in De Martino sono degli accenti suoi e delle impostazioni sue che non sono le stesse che hanno per esempio segnato il prosieguo degli studi successivi. Lui si è fermato a fare etnografia e a occuparsi del mondo contadino e subalterno, appunto con La terra del rimorso. Può essere forzato come paragone, ma Alberto Mario Cirese, nelle discussioni che abbiamo fatto in questo numero di Lares, scrisse culture egemoniche e culture subalterne, e siamo esattamente un decennio dopo La terra del rimorso, 73-61. Cirese era esattamente di 13 anni più piccolo di De Martino, quindi dal punto di vista della biografia personale tornano perfino le date in corrispondenza. Cirese ha fatto la fondazione teorica più alta e più moderna e più aggiornata degli studi demologici e ha smesso di occuparsene. Dopo quel libro ha smesso di occuparsene. Infatti tutto il grande dibattito che c'è stato negli anni successivi e che qui in questo libro fascicolo di Lares è rappresentato, Fabio Dei, Pietro Clemente, Fabio Mugnaini, altri ne sono stati i protagonisti, è sì, vabbè, ma questa demologia che hai fondato tu, Cirese, leggendo Gramsci e ficcandoci dentro Saussure, Bagatiriev, Jacobson, eccetera, con la cultura popolare, con le comunicazioni della società di massa, con le comunicazioni di massa, con la società italiana, con l'emigrazione interna degli anni 50 e 60, con la fine della mezzadria negli anni 60, che ce ne facciamo? Come funziona? Che faremo adesso? Cirese passa ad altro, guarda caso si occupa di teorie e massimi sistemi, De Martino dopo La terra del rimorso passa ad altro e si mette a lavorare per quel poco che gli resta alla fine del mondo e alle tematiche della fine del mondo, che sono sempre state sue come abbiamo detto varie volte, ma smette di andare sul campo. Qui in qualche modo, diciamo, i continuatori di De Martino per altri aspetti, ma come ci ha tenuto a dire Amalia Signorelli, lei è De Martiniana, è un'allieva di De Martino, si è formata con De Martino, ma non si è mai occupata delle cose di cui si è occupato De Martino. Ha fatto ricerche sue esattamente sull'Italia moderna, con un'impostazione di antropologia culturale che non è storia delle religioni, che non è etnologia, non è manco demologia, è un'altra impostazione, è un linguaggio diverso ed è una declinazione diversa rispetto a quella che De Martino sembra disegnare come oggetto appunto dell'etnografia domestica, dell'etnografia metropolitana, che lui ha portato a compimento con la Terra del Rimorso. Quindi io ci lascio solo il punto interrogativo aperto. Si è fermato perché questa era la sua impostazione e quel mondo di fatto stava finendo. Bassa magia cerimoniale, lamentazione funebre, tarantismo, così come lo si conosceva allora, La notte e la Taranta è un'altra storia, erano agli sgoccioli, stavano finendo. E allora dice: da questo incontro io ne ho spremuto tutto il succo che posso spremerne sul piano teorico, adesso passo ad altro. È così, non è così, cioè ci somiglia se non è così, però da quello, dall'immagine che lui fornisce in questa introduzione, questa mi sembra una conclusione ragionevole da trarre. Chi ha proseguito, per esempio, nei suoi posti e che aveva cominciato con lui, come Annabella Rossi, lo ha fatto in una chiave molto diversa, per esempio, senza tanti problemi di relazioni con l'arcaico, eccetera. Si è occupata di quello che stava succedendo effettivamente nel meridione d'Italia, feste dei poveri, insomma, ha scritto varie cose. E questo modello interpretativo, diciamo forte, De Martiniano, non è stato utilizzato successivamente per chi ha continuato, pur partendo da premesse, da insegnamenti suoi, a lavorare. Quindi, diciamo, quando uno fa storia degli studi, dice Tizio allievo di Caio, si è occupato. Una cosa importante che è collegata al nome di Annabella Rossi è un libro che si chiama Lettere da una tarantata, che è tuttora in commercio, una nuova prefazione di Apolito, una nota linguistica di Tullio De Mauro. Lei ha pubblicato proprio le lettere, la corrispondenza, e quindi dando voce direttamente a una persona con un codice che le è poco familiare, quello scritto, tarantata. Ma questa in una prospettiva e in un contesto molto diverso dalla Terra del Rimorso di De Martino. Quindi dico, quando si fa storia degli studi, si dice Tizio allievo di Caio ha cominciato con, e anche le pignolerie, Annabella Rossi, che ci faceva in Salento, a che titolo stava, eccetera. L'attenzione al dettaglio non è del tutto inessenziale, e le differenze spesso sono più importanti, o perlomeno vanno considerate a pari titolo, degli elementi di continuità e delle apparenti rapporti di filiazione diretta da studioso a studioso. Avrei finito se non ci sono altre domande. D'accordo, allora noi ci vediamo martedì.